Mercoledì 9 settembre, 23esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Ogni uomo di Dio, qualsiasi ministero svolga nella Chiesa, apostolo, presbitero, diacono, maestro, dottore, profeta per il sacramento del battesimo o per particolare carisma dello Spirito Santo, testimone di Cristo per il sacramento della cresima, o per qualsiasi altra manifestazione e missione proveniente dallo Spirito di Dio o per mandato canonico proveniente dalla Chiesa nella sua gerarchia, è obbligato a fare una netta separazione tra ciò che è parola rivelata contenuta nella Scrittura Santa, ciò che è fede definita o fede certa proveniente dalla tradizione, ciò che è insegnamento dogmatico o insegnamento ordinario del Magistero, ciò che è deduzione, riflessione, speculazione teologica, ciò che è fede vissuta attraverso la vita dei Santi Martiri, Vergini e Confessori, ciò che viene dal cuore di Dio, ciò che viene dalla nostra sapienza, intelligenza e esperienza, ciò che invece viene dalla nostra stoltezza e insipienza. È obbligatorio per tutti dare a Dio ciò che è di Dio e dare all'uomo ciò che è dell'uomo. Tutte le confessioni nascono quando si dona a Dio ciò che è dell'uomo e all'uomo ciò che non è di Dio. San Paolo, colmo di Spirito Santo, dona sempre a Dio ciò che è di Dio e a se stesso ciò che viene dal suo cuore. Riguardo le vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia del Signore e merita fiducia. San Paolo può operare questo purissimo discernimento perché il suo cuore è colmo di Spirito Santo. Sempre quando il cuore è colmo di Spirito Santo, si dona a Dio ciò che è di Dio e all'uomo ciò che è dell'uomo. Quando invece il cuore è privo di Spirito Santo, sempre il suo posto viene occupato dalla stoltezza, dall'insipienza, dalla presunzione, dalla superbia. Quando il vizio occupa il cuore è la fine del sano, vero retto discernimento. Il vizio viene elevato a virtù e la virtù a vizio. Il bene è dichiarato male e il male bene. La luce è trasformata in tenebre e le tenebre in luce. Ciò che è dell'uomo viene attribuito a Dio e ciò che è di Dio viene negato, calpestato, trasformato, falsificato nella sua verità. La vita cristiana è sempre in divenire, sempre si presentano occasioni nuove cui spetta dare delle risposte. Se lo Spirito Santo non dona a lui la sua luce o la sua risposta, possiamo noi dare una risposta? Possiamo darla e dobbiamo darla, attestando però che essa è il frutto della nostra sapienza, intelligenza, esperienza, preghiera, elevate al Signore con tanta fede. Essendo la risposta frutto della nostra sapienza, intelligenza, esperienza, preghiera, cuore nel quale abita la luce del Signore, questa risposta mai potrà dirsi unica e definitiva. Oggi stesso, domani, potrebbe esserci una persona con una sapienza, un'intelligenza, un'esperienza, una preghiera, un cuore più colmo di Spirito Santo e dare alla domanda una risposta ancora più alta ed elevata. Ecco una risposta di saggezza, intelligenza, somma prudenza. Paolo, colmo di spirito di fortezza, sostiene che non si debba passare per l'osservanza della legge di Mosè. La salvezza è data dalla fede in Cristo Gesù. Giacomo, colmo dello spirito di prudenza, insegna che ogni comunità vive in una storia, questa storia è la propria vita. Si può distruggere in nome della fede una vita? Ecco la sua regola di prudenza. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, ossia che lo predichi in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Atti 15, 19, 21. Lo spirito di fortezza si posa su un uomo, ma esso non basta da solo. Lo spirito di fortezza si deve sposare con lo spirito della prudenza e la risposta di tutta la Chiesa a vivere e a crescere in grande armonia e pace. Lo spirito degli uni sempre deve aiutare lo spirito degli altri. Lo spirito della fortezza sempre dovrà essere governato dallo spirito della prudenza. Leggiamo prima Corinzi 7, 25, 31. Riguardo alle vergini, non alcun comando dal Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna, non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazione nella loro vita e io vorrei risparmiarvene. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non comprassero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. San Paolo non solo dà una risposta alle questioni che sempre sorgono in una comunità, dona anche il principio sul quale la sua risposta si fonda o sul quale essa viene innalzata. Mentre la soluzione appartiene al tempo, il principio appartiene alla perennità della storia. Un principio vero rimane vero in eterno, un principio falso rimane falso in eterno. La risposta fondata su un principio falso è risposta falsa. Una risposta fondata su un principio vero è vera. Tuttavia domani lo Spirito del Signore potrà suggerire un principio ancora più alto e perfetto e la risposta dovrà essere il frutto del principio più alto e a noi dato dallo Spirito Santo. Sono queste regole di procedure teologiche ed ecclesiali. Ecco il principio sul quale si fonda la risposta dell'Apostolo Paolo. La brevità del tempo presente, l'eternità del tempo futuro. Questo vi dico infatti, fratelli, il tempo si è fatto breve. Passa infatti la figura di questo mondo. Tutto il cristiano deve vivere guardando la sua eternità. Salvata l'eternità, tutto si salva. Persa l'eternità, tutto si perde. Ma è giusto ritornare sul principio sul quale le nostre risposte si fondano. La risposta è vera e santa finché il Signore non interviene con la sua parola. Quando il Signore interviene, allora tutte le risposte, tutte le elaborazioni, tutte le argomentazioni e deduzioni cadono all'istante. Tutto deve essere governato dall'ultima parola di Dio. Vieni Gesù, dona a noi l'ultima e definitiva parola del Padre suo. Tutto Mosè, tutti i Salmi, tutta la legge, tutti i profeti devono essere letti dall'ultima parola del Padre. E l'ultima parola che dona verità alle prime, non sono le prime che danno verità alle ultime. Questo principio vale anche per i dogmi successivi nella Chiesa. Sempre dall'ultimo dogma vanno interpretati i primi. I primi danno materia perché si giunga a quelli di dopo. E grande stoltezza nella scrittura fermarsi al primo libro. Il primo libro va letto con la luce dell'ultimo. Nella tradizione è grande stoltezza fermarsi al primo concilio o al primo dogma. Il primo dogma va letto alla luce dell'ultimo. Nel Magistero è grande stoltezza fermarsi alla prima enciclica. La prima enciclica va letta alla luce dell'ultima. così nella teologia di grande stoltezza fermarsi al primo padre o al primo dottore della Chiesa. Il primo padre e il primo dottore vanno letti con la luce degli ultimi. Così anche somma infinita stoltezza fermarsi al primo giorno della storia della Chiesa, di un ordine, di una congregazione, di un'associazione. Il primo giorno va letto sempre alla luce dell'ultimo giorno. Dopo il primo giorno il Signore suscita infiniti altri giorni importanti. La storia è frutto non di un giorno, ma di tutti i giorni. Così la verità non è il frutto di un giorno, ma di tutti i giorni. Tutta la scrittura dona tutta la rivelazione. Tutta la tradizione dice la verità della fede. Tutto il magistero offre la vera comprensione nell'oggi della parola, della fede e della verità. Una data, un giorno, un anno, non sono la verità. Fermarsi ad essa è grande infinita stoltezza, frutto del peccato e del cuore dell'uomo. Lettura del Vangelo. La vita dell'uomo sulla terra è fatta di povertà, fame, sofferenza. Gesù ci insegna a vivere nella fede, nella speranza e nell'amore ogni nostra condizione storica. Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame perché siete saziati. Beati voi che ora piangete perché riderete. Povertà, fame, pianto non possono essere allontanate da noi. Il cristiano li assume, li vive nella fede, nella speranza e nella carità, trasformando se stesso in un sacrificio da Dio. Gesù ha vissuto la croce rimanendo inchiodato su di essa. Tutti lo tentavano perché scendesse. Lui invece rimase affisso su di essa fino alla morte. Solo dopo la morte fu liberato, ma per essere posto nel sepolcro in attesa della gloriosa risurrezione. Se povertà, fame, pianto non vengono vissuti nella speranza, nella fede e nella carità, si trasformano per noi in strumenti di vera tortura. Senza la fede, la speranza e la carità ci si vorrà liberare da essi. Come ci si libererà? Abbandonandoci ad ogni male. Quando ci si abbandona al male, trasformiamo povertà, pianto, fame in povertà, pianto, fame eterni. Gesù chiede ai suoi discepoli di porre la loro vita interamente nelle mani del Padre suo. Il Padre suo sa come condurla, come confortarla, come consolarla. Per questo urge che il discepolo di Gesù quotidianamente cresca nella fede, nella carità, nella speranza. Se queste virtù non abbondano nel suo cuore, nella sua anima, nella sua mente, dalla fede si cade nella non fede, dalla carità si precipita nell'egoismo, dalla speranza ci si inabissa nella disperazione. Gesù sa che mai si potranno togliere dalla terra i tristi frutti del peccato. Sa però che ogni triste frutto del peccato, anche la sua crocifissione è un triste frutto del peccato del mondo, con la fede, la speranza, la carità, lo possiamo trasformare in un sacrificio, in un olocausto per la nostra santificazione e la redenzione di ogni nostro altro fratello. Ecco perché è necessario crescere nella fede, nella speranza, nella carità. Leggiamo il testo di Luca 6, 20-26. Ed egli, alzato gli occhi verso i suoi discepoli, diceva loro: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché siete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando, e vi insulteranno, e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché con la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano con i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma la vita è fatta anche di ricchezza, sazietà, divertimento. Anche ricchezza, sazietà, divertimento vanno vissute nella speranza, nella fede e nella carità. Se queste cose le viviamo dal peccato, dalla stoltezza, dalla cattiveria, dall'egoismo, dal vizio, si trasformeranno per noi in povertà, desolazione e fame eterna. Ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché siete nel dolore e piangerete. Leggiamolo tutta la parola di Gesù dal principio che ci ha offerto San Paolo. Il tempo ormai si è fatto breve, passa veloce la figura di questo mondo. In qualsiasi condizione un uomo è chiamato a vivere nella storia, deve sapere che questa condizione non sarà eterna. Poiché passa veloce la figura di questo mondo, al momento della morte ci si presenterà dinanzi al Signore per il giudizio che sarà con sentenza eterna. Quanti hanno vissuto la loro povertà, pianto, fame, con purezza di fede, speranza e carità, entreranno nella gioia eterna del loro Signore Dio. Quanti invece hanno vissuto la ricchezza, la sazietà, la felicità dell'egoismo e dall'idolatria, per essi ci sarà solo la povertà, la fame, il lutto e il pianto eterno. Queste verità non sono deduzioni, argomentazioni, illazioni della mente o del cuore dell'uomo, sono vero Vangelo, sono purissima rivelazione. Sono parole di Dio. Beatitudine e guai sono Vangelo, sono parole di Dio, sono verità eterne. Togliere il guai dal Vangelo e fare del Vangelo una favola, un pensiero dell'uomo e non più di Dio. Vergine fedele, insegna ai tuoi figli ad essere fedeli nel vivere e nell'annunciare ogni parola di Gesù. Anche il guai è parola di Dio. Amen.